Eccomi qua, riprendo perché ho dovuto interrompere velocissimamente perché mi sono accorto che stavo sforando i 15 minuti e abbiamo disposizioni tassative di non superare i 15 minuti per ogni file audio perché altrimenti non si riesce a caricare su Moodle e le disposizioni danno in modo molto burocratico che un'ora di lezione corrisponde a due file audio di 14-15 minuti, non devono superare i 15 minuti, quindi una lezione, un'ora di lezione, dal punto di vista poi del registro, corrisponde a due file audio di 15 minuti. Andando oltre i 15 minuti non si riesce a caricare, infatti a me è successo, ho preso dalla foga che poi non sono riuscito a caricare. Ho dovuto registrare di nuovo, ovviamente registrando la stessa cosa si perde anche quel po' di verve che si riesce a mantenere pur in questa situazione difficile, quindi è una situazione molto frustrante che io tendo a chiudere prima di arrivare ai 15, quando siamo a 14 e qualcosa, adesso ho visto che ero andato oltre i 15 nel file precedente e quindi mi sono interrotto bruscamente. Riprendiamo allora, Hannah Arendt, On Revolution, 1963, tradotto in italiano, edizione di comunità, Milano, 1983. A pagina 98 dell'edizione italiana cita un passo dell'istruzione. Il passo è: tutto è permesso a quelli che operano nel senso della rivoluzione. E Hannah Arendt sostiene che sarebbe, a pagina 98, sarebbe difficile, ripeto perché. Se non riesco a caricare l'altro file, almeno resta su questo. Sarebbe difficile trovare nell'intero corpo dell'oratoria rivoluzionaria una frase che indicasse con maggior precisione il punto in cui i fondatori e i liberatori, gli uomini della rivoluzione americana e quelli della rivoluzione francese, cessarono di essere d'accordo. In questo documento, che ripeto, l'autografia definisce la Bibbia di Sanculotti, è preso da Hannah Arendt come un'esemplificazione significativa della differenza tra rivoluzione americana e rivoluzione francese. Nella rivoluzione americana, questa è l'interpretazione di Hannah Arendt, interpretazione contestabile come tutte le interpretazioni, richiamo lo statuto epistemologico delle scienze storiche, che diciamo si muove per interpretazioni fondamentalmente, quindi risentono della soggettività di chi propone le interpretazioni. Nell'interpretazione di Hannah Arendt, la rivoluzione americana si muove esclusivamente nella dimensione politica, nella dimensione di fondare nuove istituzioni con al centro la libertà. Non mi soffermo sulla nozione di libertà che propone Hannah Arendt, che è una nozione che fa riferimento al repubblicanesimo, e sul repubblicanesimo avete delle schede in file testo lunghissime, che anche quelle avrei potuto leggere per fare lezioni registrate, diciamo, audio, e quindi avete tutto il materiale sul repubblicanesimo e la libertà repubblicana, quella che propone Hannah Arendt, e ne vede un'incarnazione nella rivoluzione americana, mentre vede nella rivoluzione francese un percorso che, mosso dalla compassione, vuole risolvere attraverso gli strumenti politici le questioni sociali. E secondo l'interpretazione di Hannah Arendt, risolvere attraverso gli strumenti politici, le questioni sociali, porta inevitabilmente a esiti autoritari. Nel caso specifico della Rivoluzione francese, questo percorso, che muovendo dalla compassione interviene sugli aspetti sociali attraverso interventi radicali politici, porta al terrore. Questa è l'interpretazione di Hannah Arendt. E questa frase che lei richiama, dell'istruzione della Commissione Temporanea di Lione, è significativa proprio del diverso atteggiamento che hanno i rivoluzionari americani e i rivoluzionari francesi rispetto al percorso che deve avere una rivoluzione. Due diverse concezioni della rivoluzione nei padri fondatori americani e in quelli che lei chiama i liberatori, che sono i rivoluzionari francesi. I rivoluzionari francesi sostengono che tutto è permesso per coloro che si muovono nell'ambito della rivoluzione. I rivoluzionari americani invece hanno dei limiti molto precisi che si propongono per la loro iniziativa rivoluzionaria. Bene, allora torniamo, vi ho richiamato l'interpretazione di Sobule, vi ho richiamato l'interpretazione di Donald Sutherland, vi ho dato le pagine dove poterla trovare, vi ho richiamato l'interpretazione di Anna Arendt. Adesso vediamo un attimo di inquadrare questo documento, così in modo molto schematico ma preciso. Questo documento è prodotto appunto dalla Commissione Temporanea di Sorveglianza Repubblicana, Commission Temporaire de Surveillance Républicaine Révolutionnaire, Commissione Temporanea di Sorveglianza Repubblicana Rivoluzionaria. Questa commissione viene istituita a Lione il 20 Brumaio anno secondo, il 10 novembre 1793, e viene istituita da due rappresentanti in missione. Chi sono i rappresentanti in missione? I rappresentanti in missione è un istituto della Rivoluzione Francese, sono parlamentari che vengono mandati nelle varie province per sostenere gli sforzi bellici, per sostenere gli sforzi di approvvigionamento. In particolare nel periodo della convenzione molti deputati vengono mandati nelle province per tenere alto il morale, per far applicare le leggi, e questi sono chiamati rappresentanti in missione, e quindi è un istituto specifico del quadro istituzionale della Rivoluzione Francese. E i rappresentanti in missione che arrivano a Lione sono Collot d'Herbois, adesso questo non, insomma, possiamo saltarlo. Collot d'Herbois, tra l'altro, Collot d'Herbois è membro anche della montagna, è membro anche del Comitato di Salute Pubblica e rappresenta quella parte della sinistra della montagna che ha orientamenti sanculotti. Quindi Collot d'Herbois, che si scrive C come Cicciolina, O come Otranto, L come Livorno, L come Livorno, O come Otranto, T come Torino, poi D come Domodossola con l'apostrofo, H come Help, E come Empoli, R come Roma, B come Bologna, O come Otranto, I come Imola, S come Samarcanda. Collot d'Herbois rappresenta in modo iconico quella scomposizione lessicale che io avevo fatto nelle lezioni precedenti, perché Collot d'Herbois è un giacobino perché frequenta il club dei giacobini, è un montagnardo perché siede nella montagna accanto alla montagna, perché siede nella convenzione accanto alla montagna, quindi è un giacobino perché appartiene alla struttura di sociabilità giacobina, è un montagnardo perché siede con la montagna nell'ambito della convenzione e condivide orientamenti di carattere sanculotto. Quindi di Collot d'Herbois si potrebbe tranquillamente dire, e non sono antonimi tra di loro ma sono elementi distinti, che è un giacobino montagnardo sanculotto, Collot d'Herbois. L'altro rappresentante che arriva a Lione dopo che Lione è caduta è Fouché, che si scrive F come Firenze, O come Otranto, U come Uganda, C come Cicciolina, H come Help, E con l'accento francese. Fouché. Fouché sarà il ministro, il primo, quello che inventerà la polizia moderna, diventerà il ministro dell'interno, il ministro della polizia di Napoleone. Prima di diventare ministro della polizia di Napoleone è un acceso giacobino di orientamento sanculotto, ed è uno dei grandi promotori della scristianizzazione, e anche Fouché, come tanti altri, nasce incendiario e muore pompiere, e quindi diciamo nel periodo dell'anno secondo è su posizioni molto radicali, e poi proprio anche perché conosce molto bene il movimento rivoluzionario verrà preso da Napoleone come ministro degli interni, ministro della polizia. Tra l'altro Fouché morirà qui a Trieste, per un periodo sarà sepolto qui a Trieste, vivrà per un periodo quando andrà in esilio dopo la caduta di Napoleone, perché aveva votato la morte del re, quindi tutti i regicidi sono costretti ad andare in esilio, vivrà dove attualmente a Trieste c'è la sede del Vescovado, in Cavana per intenderci, in via di Cavana. Bene, Fouché è un rappresentante molto importante della scristianizzazione, è un giacobino montagnardo sanculotto, tra l'altro sarà uno di quelli che contribuirà alla caduta di Robespierre il 9 Termidoro, perché diciamo, il suo comportamento in provincia era stato effettivamente molto duro e molto ruvido. Viene richiamato a Parigi, Fouché teme di dover essere mandato davanti al tribunale rivoluzionario ed è una delle tante articolate componenti che daranno vita a quel rovesciamento di fronte che avviene nell'ambito della Convenzione Nazionale il 27 luglio 1994, alla caduta di Robespierre. È un termidoriano, poi diventerà. E i termidoriani sono composti da tante figure che hanno anche interessi e progetti tra loro completamente diversi. Alcuni vogliono ulteriormente radicalizzare la rivoluzione, altri vogliono chiudere la rivoluzione, alcuni sono impauriti da quello che giudicano la dittatura di Robespierre, altri invece sono in contrasto personale con Robespierre e temono di essere mandati davanti al tribunale rivoluzionario. Altri pensano di portare la rivoluzione su altre direttrici rispetto a quelle che aveva seguito. È un amalgama molto composito che poi si scomporrà con lotte intestine proprio del periodo termidoriano, e Fouché è uno dei termidoriani. Tra l'altro è uno dei pochi nomi citati da Robespierre nel suo ultimo discorso, quello dell'otto Termidoro, anno secondo, l'ultimo discorso che fa Robespierre, prima del 9 Termidoro, anno secondo. Bene. Fouché è uno, diciamo, è un rappresentante in missione ed è l'anima ispiratrice di questa commissione temporanea di sorveglianza rivoluzionaria. Ed è l'ispiratore di questo documento che è l'istruzione e che è il documento che Soboul ha chiamato la Bibbia di Sanculotti, il Manifesto di Sanculotti, che Anna Arendt ha richiamato come documento fondamentale per capire la differenza tra rivoluzione francese e rivoluzione americana. Una delle anime ispiratrici è proprio Fouché, che è giacobino perché frequenta il club di giacobini, montagnardo perché è schierato nell'ambito della montagna, ma è di orientamento sanculotto e quindi può essere definito sanculotto non per le sue origini sociali, non perché sia un piccolo produttore indipendente, ma perché condivide gli orientamenti del movimento della sanculotteria, in particolare la scristianizzazione, perché come vedremo Fouché è uno di quelli che va in giro per la Francia e a Nevers in particolare farà scrivere sul cimitero "qui c'è il sonno eterno", e poi questa etichettatura verrà messa in tutti i cimiteri della Francia. È una professione di ateismo che fa parte della scristianizzazione, e la scristianizzazione ha come forza motrice fondamentale il movimento di Sanculotti, che proprio su questo si scontrano tra l'altro coi giacobini, e lo scontro avverrà anche all'interno del club di giacobini, e Robespierre avrà meglio solo il 21 novembre 1793, quando porterà il club di giacobini a schierarsi contro la scristianizzazione. Bene. Fouché invece è un acceso scristianizzatore ed è l'ispiratore di questo documento che a questo punto noi analizzeremo nella lezione successiva, che è il documento della Commissione Temporanea di Sorveglianza Rivoluzionaria. I membri della Commissione, vi ricordo questo, sono tutti non lionesi, non sono di Lione. Arrivano a Lione dopo che Lione è caduta. Lione cade, Lione si era ribellata, è la rivolta federalista. Lione cade il 9 ottobre del 1793, dopo 62 giorni di assedio. Lione cade 9 ottobre del 1793, dopo 62 giorni di assedio, e arrivano le truppe repubblicane che all'inizio vogliono, diciamo, distruggere tutte le case dei ricchi, come vedremo su ispirazione di Fouché, poi insomma vengono piumiti i consigli, e però diciamo fanno molte esecuzioni, e tra i documenti che producono c'è questo documento su cui ci soffermiamo tra un attimo.